Buonasera, sono le 22:30, le news della notte di Popolare Network. Teheran ha risposto. L'Iran ha inviato agli Stati Uniti tramite il Pakistan le sue valutazioni sulla proposta di Trump. È lo snodo cruciale che potrebbe portare alla fine della guerra. Hormuz e il nucleare, le questioni centrali. E intanto sul suo social Trump avverte Teheran: ci hanno preso in giro per 47 anni, non rideranno più. Israele continua a violare la tregua in Libano, più di 30 morti nei bombardamenti avvenuti nel fine settimana, colpiti il sud del paese e le regioni vicino a Beirut. Gli attacchi prendono sempre più di mira anche i soccorritori. Oggi lo sbarco alle Canarie della nave dove si è sviluppato il focolaio di Hantavirus. Un passeggero rimpatriato in Francia presenta sintomi della malattia. Resterà in isolamento così come altri 4 compagni di viaggio. Il primo ministro Le Cornu annuncia misure per proteggere la popolazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'Iran ha inviato la risposta alla proposta di negoziato degli Stati Uniti. La notizia era attesa da giorni ed è stata diffusa oggi pomeriggio dall'agenzia di Stato IRNA. La questione è cruciale perché da questa risposta potrebbe dipendere la fine o la prosecuzione della guerra, ma non sappiamo ancora se questo passaggio sia davvero quello decisivo. Sentiamo la nostra Farian Sabahi.
L'Iran ha inviato la sua risposta alle proposte americane per porre fine alla guerra e lo ha fatto tramite la mediazione del Pakistan. Una prima riflessione: la leadership di Teheran si è presa il tempo per rispondere a Trump senza rispettare la scadenza del presidente americano e non chinerà la testa davanti al nemico, così ha dichiarato stamattina il presidente iraniano Pezeshkian. Una seconda riflessione: la leadership di Teheran gioca ora la carta del multilateralismo e quindi coinvolge il Pakistan, ma dietro a Islamabad sappiamo che c'è la Cina. Il presidente Trump si recherà a Pechino questa settimana, giovedì 14 e venerdì 15 maggio.
Hormuz e il nucleare sono le due partite più importanti, allora quali compromessi sono possibili? Sentiamo ancora Farian Sabahi.
Washington e Teheran stanno portando avanti i negoziati, dovranno arrivare a un qualche compromesso, ma l'elefante nella stanza resta sempre il premier israeliano Netanyahu e quindi le pressioni che potrebbe fare su Donald Trump affinché annienti i proxy dell'Iran e distrugga anche il programma balistico di Teheran. Detto questo, in merito alla risposta iraniana, Teheran non ha diffuso dettagli e nemmeno Washington, ma alcune fonti suggeriscono che si concentrino su un memorandum di intesa in 14 punti. Per il sito americano Axios il memorandum è di una pagina, è composto da 14 punti, include la sospensione dell'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran, la revoca delle sanzioni internazionali e il ripristino del libero transito attraverso lo stretto di Hormuz. Ma il segretario dell'energia americano Chris White ha detto che Washington è disponibile a sospendere l'imposta federale sulla benzina fino a quando i prezzi resteranno alti. Quindi la pace con Teheran potrebbe richiedere più tempo del previsto.
Poco fa è arrivata una notizia dell'ultima ora, il Wall Street Journal aveva anticipato che l'Iran sembrava pronto a riaprire lo stretto di Hormuz, un'apertura graduale che sarebbe avvenuta contestualmente alla revoca da parte degli Stati Uniti del blocco imposto su navi e porti iraniani, aveva scritto il quotidiano statunitense. Le questioni nucleari sarebbero negoziate nei successivi 30 giorni dalla fine del memorandum con l'Iran, che aveva proposto che parte del suo uranio altamente arricchito fosse diluito e la parte residua trasferita in un paese terzo, lo avrebbero riferito delle fonti proprio al Wall Street Journal. Poco fa però Donald Trump avrebbe bocciato la risposta dell'Iran alla proposta statunitense di chiudere la guerra. Ho appena letto la risposta dei cosiddetti rappresentanti dell'Iran, ha scritto Trump sul suo social Truth. Non mi piace, totalmente inaccettabile. Vi ringrazio per l'attenzione dedicata a questa questione, ha scritto il presidente statunitense. Poco prima, nel pieno dei negoziati, appunto, Donald Trump aveva scritto un altro lungo post sul suo social Truth. L'Iran prende in giro gli Stati Uniti e il resto del mondo da 47 anni. Ci hanno fatto aspettare, hanno ucciso la nostra gente con le loro bombe, aveva continuato il presidente, che aveva anche definito Barack Obama un presidente americano debole e stupido. Ora il nostro paese è di nuovo grande, aveva concluso Trump, e l'Iran ora non riderà più. La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata trasferita in un ospedale di Teheran dopo 10 giorni trascorsi in terapia intensiva a Zanjan, la città iraniana che ospita il carcere dove è detenuta da oltre 100 giorni. A diffondere la notizia è stata la fondazione gestita dalla sua famiglia. I figli di Muhammadi non la vedono da quasi 10 anni, durante i quali la premio Nobel e prigioniera politica è stata incarcerata in diverse strutture. L'attivista per i diritti umani che in prigione ha dovuto affrontare gravi problemi di salute. La scorsa settimana aveva accusato forti dolori al petto, alla schiena e alle braccia. Ora verrà curata dalla sua equipe medica, si legge nel comunicato, ma avvertono i familiari: un trasferimento temporaneo non è sufficiente, la sua vita è appesa a un filo. L'esercito israeliano intanto continua a violare la tregua in Libano. In questo fine settimana gli attacchi sul sud del paese sono stati particolarmente violenti, più di 30 persone sono morte nei bombardamenti, colpite anche alcune regioni vicino a Beirut, dove i raid nelle scorse ore si sono intensificati. Dal Libano sentiamo la giornalista freelance Giulia Della Michelina, che si trova nella capitale.
C'è stata un'escalation abbastanza pesante e anche attacchi in zone che nelle ultime settimane erano state risparmiate dall'esercito israeliano, per esempio nello Shuf, che è un'area a sud di Beirut, o anche c'è stato un altro attacco molto violento nei pressi di Saida, dove sono morte almeno 7 persone, e tra l'altro pare che si trattasse di persone assolutamente non legate a Hezbollah, ma persone sfollate, come ce ne sono oltre 1 milione, causate da queste escalation in Libano. Da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco, gli attacchi non si sono mai fermati. Ci sono sempre più frequentemente attacchi ai soccorritori, quindi con una tecnica che purtroppo l'esercito israeliano ci ha abituati a vedere non solo in Libano ma anche nella striscia di Gaza, quindi con questa strategia chiamata del double tap, per cui si effettua un primo raid, si attendono i soccorsi e si colpisce di nuovo per massimizzare effettivamente poi il numero delle vittime. E le giustificazioni che vengono fornite dalle forze israeliane sono che Hezbollah usa per esempio le ambulanze come veicoli per trasportare le armi o comunque per i propri scopi militari. Va ricordato però che il diritto internazionale vieta assolutamente questo tipo di operazioni sui soccorritori.
Non ci arrenderemo, lavoreremo giorno dopo giorno perché le lotte richiedono sacrificio. Lo ha detto Saif Abukeshek, da poco atterrato all'aeroporto di Barcellona. L'attivista della Global Sumud Flottiglia, con cittadinanza spagnola, è stato rilasciato da Israele insieme al brasiliano Tiago Avila dopo oltre una settimana di detenzione a seguito dell'abbordaggio in acque internazionali delle imbarcazioni della spedizione. Sono a Barcellona per preparare la valigia e unirmi di nuovo nei prossimi giorni ai miei compagni, ha detto alla folla che lo ha accolto al suo arrivo nella città catalana in cui risiede. Tiago Avila è invece in viaggio verso il Brasile. Sul rilascio dei due attivisti, il Ministero degli Esteri israeliano ha scritto in un post: i due provocatori professionisti sono stati espulsi, Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, le barche della flottiglia sono intanto approdate in Turchia come da programma. Domani ci sarà una conferenza stampa a cui parteciperanno gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, sia di mare che di terra. Verranno discusse le prossime strategie per capire quando e in che modalità riprendere la rotta verso Gaza. Un passeggero rimpatriato in Francia dalla nave Hondius, dove si è sviluppato nei giorni scorsi il focolaio di antivirus, ha manifestato sintomi della malattia. È stato portato in ospedale a Parigi, dove resterà in quarantena, così come altri 4 compagni di viaggio. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha annunciato misure per proteggere la salute della popolazione. Oggi lo sbarco della nave in Spagna a Tenerife con uno speciale cordone sanitario. Sentiamo il servizio da Madrid.
Non è ancora terminata l'operazione di sbarco della nave Hondius. A bordo ci sono ancora 80 passeggeri che aspettano di essere portati a terra per il rimpatrio. Le autorità spagnole segnalano che finora non ci sono stati problemi nella gestione della crisi, nonostante la complessità dei protocolli da seguire. I primi a scendere sono stati gli spagnoli, che rimarranno in osservazione almeno per una settimana nell'ospedale militare di Madrid. Sono già partiti anche i voli diretti in Canada, Paesi Bassi e Francia. E proprio sul volo diretto a Parigi, uno dei 5 passeggeri ha presentato sintomi compatibili con il virus. L'Eliseo ha già decretato l'isolamento per tutti. Sulla nave rimarrà solo l'equipaggio minimo necessario per riportarla nel porto di Rotterdam, dove verrà disinfettata. ma rimangono ancora molti punti in sospeso sulla vicenda. Devono ancora essere rintracciati 30 passeggeri sbarcati sull'isola di Santa Elena. Sotto indagine c'è anche il comportamento della compagnia di navigazione, che avrebbe aspettato prima di dare l'allarme, permettendo così l'estensione del focolaio. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
Le apparenti aperture di Putin non convincono Berlino. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni che si inseriscono in una serie di false offerte da parte della Russia, ha dichiarato un portavoce del governo tedesco. E peraltro l'unica dichiarazione che arriva dalle cancellerie europee o da Bruxelles. Ieri il presidente russo aveva affermato di essere pronto a negoziare con l'Unione Europea e che il conflitto con l'Ucraina sta volgendo al termine. Domani a Bruxelles è in programma il Consiglio degli Esteri con tutti i ministri e probabilmente da lì arriveranno delle risposte alla posizione di Mosca, sulla quale abbiamo chiesto una valutazione a Gianluca Pastori, analista geopolitico ISPI e docente di relazioni internazionali.
In queste settimane, in questi mesi, in questi anni abbiamo sentito Putin dire tutto e il contrario di tutto, quindi un po' di cautela è sempre necessaria. D'altro canto è un'apertura decisamente nuova. Fino a questo momento l'Unione Europea, l'Europa era stata un po' l'arcinemico della Russia. La Russia insieme agli Stati Uniti si erano mosse attivamente per marginalizzare la posizione europea e adesso l'Europa torna sulla scena. Mi sembra il tentativo, da un certo punto di vista, di aprire un altro forno, mettiamola così, di aprire un'altra strada per uscire da una guerra che non può, a questo punto, non sembra più poter essere vinta sul campo. La guerra doveva essere breve, non è stata breve, doveva portare a un successo chiaro e non ha portato a un successo chiaro. E anche le ultime offensive si sono dimostrate molto costose e molto poco produttive. In questo momento il Cremlino è alla ricerca di una via d'uscita e un approccio con un partner europeo favorevole, amico, considerato amico, come può essere l'ex cancelliere Schröder, potrebbe rappresentare un tentativo appunto di uscire dallo stallo.
Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro Giuli. Secondo quanto anticipato dal Corriere.it, il ministro ha azzerato il suo staff. Il primo Merlino non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda, Elena Proietti, sempre secondo il Corriere.it, non si sarebbe presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Merlino in particolare è considerato molto vicino al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari e alla stessa Giorgia Meloni. Dopo il caso Venezzi, dopo la Biennale, l'ennesimo caso che coinvolge il Ministero della Cultura e la gestione Giuli. All'ex Ilva 60 lavoratori sono stati messi in cassa integrazione a zero ore e senza scadenza dopo un incidente avvenuto nello stabilimento di Taranto. L'azienda ha inviato la comunicazione ai lavoratori con un messaggio WhatsApp. La denuncia del sindacato di base USB che aveva segnalato problemi di sicurezza in quel reparto. Vincenzo Mercurio dell'USB di Taranto.
È caduto un pezzo dal tetto di questo capannone, PLA2, che sarebbe il treno alla miele. Noi come sindacato, gli RLS, abbiamo chiesto spiegazione all'azienda come mai è successo una cosa del genere. Il ministro su questa vicenda, il ministro sta cercando di valorizzare quello stabilimento per metterlo sul mercato e trovare un acquirente, quando poi nei fatti accadono queste cose. Il clima all'interno dello stabilimento tra lavoratori e azienda si sta inasprendo proprio per questi atteggiamenti. È inammissibile che gente che dovrebbe cercare di migliorare la situazione là dentro sta aiutando invece a peggiorarla.
Ed è tutto per questa edizione. Le notizie tornano domani mattina alle 6:30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.